Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo. Ogni anno il primo dicembre il mondo celebra, o almeno lo faceva, l'ha fatto negli ultimi decenni. Il mondo celebra la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Le persone di tutto il mondo si uniscono per mostrare sostegno alle persone che convivono e sono affette da HIV e per ricordare loro che hanno perso la vita a causa dell'AIDS. Nel 2020 l'attenzione del mondo è andata alla pandemia COVID, a causa del Covid-19, e il tema della giornata mondiale ha mostrato una serie di cose: i legami della salute con i diritti, con la disuguaglianza, con la salute da intendere come bene comune. Il tema della giornata mondiale contro l'AIDS 2020 è solidarietà globale, responsabilità condivisa. Di questo parleremo oggi, appunto ricordando quello che è successo in questi decenni. Parleremo anche di come questa lotta all'AIDS è stata condotta, di quanto sono stati importanti anche tanti fondi arrivati sul terreno della filantropia. E la lotta all'AIDS è stata la prima ribalta probabilmente per i grandi filantropi di oggi, filantropi che sono entrati in scena anche adesso nella lotta contro la pandemia. Cercheremo di capire, grazie a un libro, se sono ricchi ma anche buoni questi filantropi. Scriveteci al 335-5634-296.
AIDS, acquired immune deficiency syndrome. No one with AIDS has been cured.
AIDS is now the leading cause of death among young people in this country.
Acquired immune deficiency syndrome is a terrifying and mysterious disease, and it's killing a lot of people.
AIDS was discovered first in young homosexual men. There is no cure, and it is often fatal. Whatever causes AIDS destroys these blood cells called lymphocytes, which fight infection. The victims are then susceptible to various diseases.
When the patient's downstairs to be x-rayed, people just ran off the way. They just literally ran off the way because they felt that they could get AIDS.
These doctors at Albert Einstein Medical College, who treat AIDS patients and study the disease, understand the reason.
Quello che stiamo sentendo è una sorta di flashback. Lo facciamo grazie a NBC, a un servizio sui primi pazienti affetti da AIDS diagnosticati 35 anni fa, dopo che il 5 giugno del 1981 il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha pubblicato la prima documentazione sull'AIDS. Io saluto, la ringrazio davvero tantissimo per essere collegata con noi dal Città del Capo, dal Sudafrica, Gabriella Ferlazzo. Buongiorno.
Buongiorno, salve a tutti.
Gabriella Ferlazzo è infettivologa, è il referente medico per quanto riguarda proprio la diffusione dell'HIV e anche della tubercolosi in Sudafrica per Medici Senza Frontiere. Allora, Gabriella Ferlazzo, una giornata mondiale per la lotta all'AIDS, quella del 2020 che si celebrerà domani, che diciamo non assomiglia a quella degli anni scorsi, in cui c'era un impegno visibile anche nei media, in cui c'era un impegno che veniva reiterato, riproposto da parte delle istituzioni, da parte di chi prendeva le decisioni a livello medico, a livello governativo. Una giornata messa sicuramente in ombra dalla pandemia in atto, messa in ombra anche però in virtù di dati che abbiamo e che vengono denunciati proprio in questi giorni. L'OMS ha parlato di un ritorno indietro a 12 anni, di 12 anni rispetto alla lotta contro l'AIDS, proprio perché non si riesce a fare il lavoro di prevenzione che sarebbe cruciale in questa lotta. Lei fa i conti con questa situazione, tutti i giorni ci può raccontare intanto come vanno le cose in un paese che è stato un po' il simbolo di quella epidemia e di quella lotta.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto grazie per l'opportunità di condividere sia la mia esperienza che qualche dato e informazioni sulla situazione attuale dell'HIV/AIDS nel mondo, in Sudafrica, e come l'attuale pandemia di Covid sta sta avendo un impatto devastante sulle cure essenziali per l'HIV e la tubercolosi, che voglio sottolineare sono molto interconnesse e che colpiscono, come diceva lei, prevalentemente le popolazioni più povere, vulnerabili e, bisogna sottolineare, i giovani. Adesso domani è la giornata mondiale per la lotta all'HIV e all'AIDS e abbiamo bisogno di queste iniziative per mantenere alto il livello di informazione, prevenzione, screening di questa malattia. E in Sudafrica, come nel mondo, la pandemia di Covid sta aggravando le disuguaglianze e l'accesso alle cure e sta rendendo la risposta più debole, la risposta all'HIV più debole. E lei ha accennato all'inizio avevamo dei target, il programma delle Nazioni Unite per la lotta all'HIV-AIDS, che si chiama UNAIDS, e stima che 76 milioni di persone hanno contratto l'HIV dall'inizio dell'epidemia. Quindi bisogna mettere anche questi dati a confronto con il Covid, che non voglio assolutamente diminuire come importanza. Il Covid è un'epidemia mondiale e la si sta affrontando probabilmente al meglio delle possibilità, però il Covid ci sta anche facendo vedere che con i fondi, con l'impegno politico, si può affrontare la risposta e la ricerca va avanti molto rapidamente. Adesso, situazione quindi in Sudafrica è abbastanza difficile dal punto di vista di HIV-AIDS, però lo è anche in tanti altri paesi del mondo. E al momento si stima che ci sono più o meno 38 milioni di persone al mondo con l'HIV e che già solo nel 2019 700.000 sono decedute. E questi numeri sono in Sudafrica prendono anche delle dimensioni gigantesche, in quanto si stima che più o meno 7 milioni e mezzo di pazienti sono affetti dall'HIV e 500.000 da tubercolosi, spesso associata all'HIV. Quindi che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo che i servizi sanitari sono stati interrotti in moltissimi paesi, incluso il Sudafrica. Stiamo vivendo una riduzione significativa delle diagnosi e dell'accesso al trattamento e il lockdown e il distanziamento che sono necessari stanno rallentando l'implementazione dei programmi di cura.
Gabriella Ferlazzo, tra l'altro questo rallentamento poi non riguarda soltanto i luoghi in cui il virus dilaga ancora in maniera importante. In Europa l'OMS ha diffuso i dati degli ultimi casi, 136.000 nuove diagnosi, e anche qui ha posto l'accento sul fatto che non si riesce a fare la prevenzione adeguata, insomma non si arriva in tempo, cosa che è fondamentale per avviare la cura.
Molti pazienti affetti da patologie non Covid stanno pagando le conseguenze anche nei paesi ricchi. Ovviamente nei paesi ricchi, l'Europa, l'Italia anche, che cerco di seguire a distanza, e la popolazione in questi paesi è affetta da patologie differenti dall'HIV e dalla tubercolosi, anche se abbiamo un'epidemia in corso di HIV in Europa, però queste due patologie, HIV e tubercolosi, colpiscono soprattutto le popolazioni povere, vulnerabili e stiamo veramente osservando delle diseguaglianze nell'accesso alle cure, nella prevenzione, nella diagnosi, di cui pagheremo sicuramente le conseguenze, e ci sono vari studi che già ce lo dicono.
Gabriella Ferlazzo, la Vinnie Banyama, che è il direttore esecutivo di UNAIDS, appunto l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa da quando è nata proprio nata specificamente per la lotta all'AIDS, dice il diritto alla salute comporta che nessuna malattia venga combattuta alle spese di un'altra, ed è un po' di questo che stiamo parlando. Lei ha esperienza in materia di lotta a grandi epidemie, in primis quella dell'HIV, esperienza che ha condotto in Sudafrica ma anche in altri paesi e del continente africano e del resto del mondo. Che cosa è successo in questi decenni, ma anche cosa si dovrebbe imparare, cosa non dovrebbe andare perduto, ecco, in questi giorni, in quest'epoca?
Sì, Assolutamente, sì. Io lavoro con MSF da 12 anni come senza frontiere e ho fatto alcune pause dall'HIV alla tubercolosi lavorando anche in ambito di epidemie come l'Ebola e di problematiche come quella della migrazione, ma il mio lavoro è stato soprattutto in ambito di HIV e tubercolosi e sia come medico sul campo, ad esempio in Congo, a Kinshasa dove sappiamo che ha avuto inizio l'epidemia di HIV e anche in tanti altri paesi, soprattutto africani, quindi Kenya, Uganda, Malawi, Mozambico, non continuo con la lista, ma anche in paesi dell'est Europa, dell'est asiatico come l'India, che è particolarmente colpita dall'epidemia HIV, perché la popolazione è ovviamente gigantesca, quindi i numeri sono molto alti, e anche in America Latina, in Colombia, poi in Brasile. Quello che si sta vedendo è che globalmente tutti i servizi che danno accesso alle cure per la tubercolosi e l'HIV sono veramente colpiti dall'epidemia del Covid, ma mentre alcuni paesi, soprattutto della regione sudafricana, hanno in qualche modo raggiunto i target che erano stati prefissati dal UNAIDS, alcune regioni del mondo sono ben lontane da questi target e anzi si stanno facendo dei passi indietro, come regioni dell'Est Europa, America Latina e anche il Medio Oriente e il Sud-Est Asiatico. Dopodiché magari cito alcuni paesi che mi sono particolarmente a cuore, come il Sud Sudan, dove fino all'anno scorso solo il 10% dei pazienti con HIV aveva accesso ai farmaci e al momento la situazione è ovviamente peggiorata a causa del Covid e sono veramente dei dati che non possiamo accettare. C'è bisogno di più fondi, c'è bisogno di una risposta globale e di una risposta che mira a mettere il paziente al centro dell'attenzione e delle cure.
Gabriella Ferlazzo, c'è un'altra denuncia che arriva da UNAIDS che mette l'accento su chi è stato colpito maggiormente dall'HIV e mette in evidenza una popolazione che è prevalentemente giovanile, una popolazione in cui le donne sono la maggioranza, in cui anche giovani ragazzi sotto i 15 anni sono un numero consistente.
Sì, assolutamente. Infatti nella risposta all'HIV bisogna pensare che non voglio fare paragoni di nuovo che sminuiscano l'importanza.
No, non è una gara.
È vero che il Covid il severo colpisce particolarmente, lo sappiamo, la popolazione non so più adulta ma più anziana, invece l'HIV colpisce i giovani, colpisce le donne giovani e anche i bambini. Abbiamo quasi 3 milioni di bambini bambini e giovani, adolescenti con l'infezione da HIV e questi sono è una delle popolazioni che purtroppo ha meno accesso alle cure, perché il testing, la diagnosi e la prevenzione sono in molti paesi difficili da mettere in atto e senza, insisto, i fondi necessari. E abbiamo gli strumenti per combattere l'HIV. L'HIV può essere eliminato e dobbiamo mantenere l'ambizione molto alta da questo punto di vista, ma senza l'impegno politico e i modelli adatti sarà molto difficile. E magari posso aggiungere un pochino l'esperienza di MSF in Sudafrica, perché abbiamo dei risultati che fanno vedere che questo è possibile.
Certo.
Prego. E quindi MSF lavora in Sudafrica in ambito di HIV e tubercolosi da più di 20 anni. Nel 2000 l'accesso alle cure era riservato esclusivamente alla popolazione ricca, un'elite che si poteva permettere di pagare $10,000 l'anno per avere accesso ai farmaci e si stimava che più o meno 1000 persone al giorno morivano a causa dell'HIV. Ed è qui in una township, in una favela di Città del Capo che MSF ha cominciato a dare il primo accesso ai farmaci, alla diagnosi dei farmaci dell'HIV a pazienti HIV positivi. Ovviamente i numeri erano giganteschi e la possibilità di dare accesso limitata a causa del costo, però alla volta con tanta advocacy, con una delle funzioni di MSF è anche quella di fare testimonianza, di speak out.
Certo, diciamo, e in quei numeri... Quei numeri sono in parte cambiati. Un'esperienza ventennale, quella di MSF, e così come lo è quella di Gabriella Ferlazzo, che ringraziamo davvero tantissimo. Allora, buon lavoro, buona continuazione.
Grazie
in Sudafrica.
Grazie a voi affrontare questo tema che è molto importante.
Grazie ancora. Gabriella Ferlazzo è infettivologa e referente medico appunto di MSF in Sudafrica. Costanza Spocci, che sta guardando le reti sociali e le sta percorrendo per noi oggi, naturalmente ci segnala l'hashtag della giornata mondiale World AIDS Day, 1° dicembre, che ricordo viene celebrata domani. Poi ci sono gli hashtag HIV, AIDS, e c'è anche una possibilità per capirne di più proprio sull'epidemia in Sudafrica, la più grande epidemia del mondo in crisi. Ma c'è anche un consiglio che viene dal palinsesto e dall'archivio di Radio 3, una serie di 3 soldi dedicato proprio al tabù HIV. E abbiamo detto che la lotta all'AIDS è stata forse la prima grande ribalta per una generazione di filantropi, o forse di nuovi filantropi.
You have something like a disaster, you see the basic generosity, but if you look at systemic things like giving to health causes, giving to universities to do research, giving to handicapped people, it's not there yet. But the capacity needs to be built. I'd be very optimistic about the future because first generation fortunes tend to be more generous than fortunes that have been passed down.
Ed eccolo qui uno dei nuovi grandi filantropi, è Bill Gates. Quando ci sono disastri ci sono molti donatori, diceva. Quando si tratta di donare per questioni sistemiche come questioni di salute o per la ricerca universitaria, non ci sono molti donatori. E certo Bill Gates e la fondazione Bill e Melinda Gates sono protagonisti in un mondo di filantropismo che per tanti non è altro che una veste e uno stadio del capitalismo. Di filantrocapitalismo parla il libro che abbiamo qui sul tavolo, Ricchi e buoni con un punto interrogativo. L'autrice è al telefono con noi, Nicoletta Dentico, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Libro edito da EMI, che fa proprio il punto su questo e pone una serie di domande. Intanto mostra come la filantropia ha una storia molto lunga e ha avuto dei vari capitoli, e come adesso sembri essere proprio un tipo, una via del capitalismo. Quanto e come serve la carità a tanti zeri alla salute, alla giustizia e alla democrazia? Questa è un po' la domanda a cui cerca di rispondere il libro. Cosa possiamo dire, allontanandoci però dal rischio che pure si corre parlando di questo argomento, al rischio di mettere tutto insieme oppure di cedere alle derive complottiste, soprattutto pensando a Bill Gates e al Covid-19?
Sì, non è un percorso, un esercizio semplice, perché appunto il complottismo infervora, e invece personalmente ne prendo le distanze con grande convinzione, perché da una parte lo comprendo come tentativo disperato di aggrapparsi a qualche interpretazione per districare la complessità, dall'altro poi ci distrae dalla necessità di illuminare invece le domande, le grandi domande che la complessità del tempo presente impone. Effettivamente, come avete detto, già AIDS, l'HIV AIDS, cioè quindi questa grande questa grande ondata virale che dagli anni Ottanta ha colpito il mondo e che poi si è abbattuta con particolare ferocia nei confronti del sud del mondo e dell'Africa soprattutto, è stata una grande apripista in positivo e diciamo anche in negativo. In positivo perché veramente l'HIV/AIDS ha ripoliticizzato la salute, ha riscritto un codice e una cultura sulla salute globale soprattutto, cercando di far capire come la malattia sia alla fine poi una grande metafora, come diceva Susan Sontag. La malattia è un'estrema visibilizzazione di un sistema che non funziona, di un'ingiustizia profonda, di cui poi il virus diventa protagonista, ma per un difetto di politiche che sono a monte. E quindi è stato grandissimo vedere proprio dalla township di Khayelitsha, dove mi sono ritrovata a quel tempo come direttrice di Medici Senza Frontiere ad essere particolarmente coinvolta, a vedere come proprio da questo disastro dell'AIDS nasceva un protagonismo della popolazione sudafricana, l'azione addirittura legale che fu portata avanti dalle 39 case farmaceutiche contro il Sudafrica, vero protagonista e vero apripista, come avete detto, il paese simbolo, perché le case farmaceutiche a quel tempo non cedevano sulla questione dei prezzi esorbitanti che sono stati menzionati prima, $10,400 per una terapia, e che quindi era, come dire, una dichiarazione di guerra contro tutti coloro che poveri erano colpiti dall'HIV. E quindi il Sudafrica che riesce a spuntarla contro le 39 case farmaceutiche che dopo 4 anni di giudizio, di percorso giudiziale lasciano, abbandonano il processo, che era arrivato nel frattempo alla Corte Suprema, perché il Presidente della Corte Suprema aveva chiesto loro trasparenza, aveva chiesto loro di giustificare quei prezzi, di giustificare i loro costi di ricerca e sviluppo, cosa che ancora oggi, dopo tanti anni, resta sostanzialmente il territorio dell'opacità.
Nicoletta Dentico, questa storia, intanto diciamolo a chi ci ascolta, è raccontata nel libro, anche questa storia. I nostri ascoltatori ci stanno seguendo, ci scrivono. Anna scrive: il ricco filantropo dona per generosità o per estendere la propria potenza a ricordo perenne? E forse questa domanda ci fa andare proprio al cuore del libro, perché nel libro si parla di enorme leva politica che i filantropi agiscono, e poi si parla di conquista di un territorio che è politico, che è economico, un territorio di governo internazionale che viene conquistato un po' alla volta proprio da grandi filantropi. Di cosa stiamo parlando?
Sì, è precisamente questo, appunto. Questa è, diciamo, la connotazione un po' più complicata, più problematica. HIV/AIDS ha rappresentato il trampolino di lancio per la filantropia strategica o filantrocapitalismo, che va un po' spiegato. È quella forma particolare di filantropia che sostanzialmente ripropone il modello del mercato, della grande impresa con i suoi valori, i suoi strumenti, i suoi principi, nella soluzione, nell'identificazione di soluzioni per i problemi, diciamo, legati alla povertà, alla malattia, alla nutrizione, alla fame, eccetera. E sì, naturalmente quando l'AIDS è scoppiato come pandemia, Bill Gates, che era il grande imprenditore iconico quasi globale di Microsoft, che aveva già da tempo cominciato a guardare la salute come un territorio, diciamo, di suoi interessi, anche secondo me con una motivazione personale e sincera, ha poi compreso quello che si poteva fare con la salute e ha cominciato a dare vita ad una grande strategia che ha fatto della salute un po' il cavallo di Troia della penetrazione della sua fondazione, la Bill e Melinda Gates Foundation, nel campo della salute a tutto tondo. Naturalmente lui aveva i soldi per poter intervenire, ha dato vita a una miriade di partenariati pubblico-privati, quindi entità nuove che hanno colpito duramente l'autorevolezza, la legittimità anche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, della Sanità, e che di fatto hanno permesso a Bill Gates di portare oltre ai suoi soldi, una importante penetrazione delle industrie farmaceutiche in tutta questa gestione della partita delle malattie, l'HIV-AIDS, poi la malaria, la tubercolosi, con un effetto però molto dannoso, direi, da un punto di vista sanitario, che si è prodotta quella che in termini un po' tecnici è stata chiamata la verticalizzazione della salute, cioè affrontare la salute solo ed esclusivamente dal punto di vista delle malattie, che è un po' una tensione, in tensione con quello che dicevo prima su invece la politicizzazione, no? della salute come territorio delle disuguaglianze.
Nicoletta Dentico, si parla a un certo punto del libro, ed è una citazione di un articolo firmato da Tina Brown, una grande giornalista, che prende per buono quanto fanno i filantropi e dice: tutto sommato requisiscono un potere politico che non è all'altezza della situazione. Ora, io interpreto altri messaggi che arrivano, potremmo anche porci un'altra domanda, ecco, nel denunciare queste cose. Il mondo sarebbe comunque, sarebbe migliore senza queste azioni strategiche, senza questo intervento massiccio, oppure no?
Nessuno può mettere in discussione il potere che hanno avuto, anche il vantaggio che hanno prodotto questi fondi che sono stati erogati alle Nazioni Unite, appunto a queste iniziative pubblico-private. La domanda è un po' complicata, perché questo boom, questa età dell'oro della filantropia, che io dico nel mio libro ha come liquido amniotico la disuguaglianza, ci porta a porci delle domande molto più profonde, molto più sistemiche. La filantropia nasce quando c'è una totale devastazione della funzione pubblica, della responsabilità dei governi, della debolezza del sistema multilaterale. E quindi noi sì, possiamo sicuramente dire che hanno in parte beneficiato le persone colpite da HIV-AIDS, tubercolosi, oggi sono molto impegnati su Covid, ma dobbiamo anche chiederci che ne sarà in futuro di un Bill Gates, che di una fondazione Bill e Melinda Gates, che per esempio sul territorio del Covid-19 ormai è al centro dell'azione multilaterale, di quello che si fa come cooperazione sanitaria per combattere Covid-19, è quindi il donatore, l'investitore, l'ideatore politico Bill Gates di tutte le iniziative, e nel racconto formale e ufficiale oggi la Bill e Melinda Gates Foundation assurge quasi a entità multilaterale insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale e la Commissione Europea. Quando poi la Fondazione Gates non fa trattati pubblici, fa contratti di natura privata ed ha un rapporto preferenziale con le industrie, con tutto il privato, con tutto l'ambito privato, che naturalmente ha un interesse statutario a fare profitti. Quindi la filantropia e l'azione di Bill Gates e dei suoi, diciamo, colleghi filantrocapitalisti, la prolificazione di queste partnership pubblico-private, non hanno fatto altro che produrre una progressiva e direi anche quasi sistemica privatizzazione della salute, laddove siamo passati da un multilaterale imperfetto, classico, dove i governi agivano, discutevano e decidevano, a una sorta di multilateralismo di mercato che ormai è diventato un multistakeholderismo in cui tutti siamo stakeholder, ma si è un po' persa la denominazione di chi sono i titolari dei diritti e anche dei doveri, che i governi effettivamente sono i titolari di doveri rispetto ai cittadini, cioè non si parla più di diritti umani, non si parla più, si parla di soluzioni tecniche a problemi che hanno invece una loro origine fondamentalmente politica.
Nicoletta Dentico, un discorso chiarissimo. Quello che possiamo aggiungere prima di salutarci è che naturalmente la storia della Fondazione Gates è esemplare, sì, ma nel libro ritroviamo anche un pioniere come Ted Turner, ritroviamo anche la storia di un filantropismo a parte come quello della Fondazione Clinton, ma poi ci sono i nuovi giovanissimi filantropi come Mark Zuckerberg. Ma insomma, quello che possiamo fare è rinviarvi alla lettura di Ricchi e Buoni col punto interrogativo. Nicoletta Dentico è mia editrice, grazie e a presto allora, Nicoletta Dentico. Ecco, era Nicoletta Dentico, autrice del libro, si è occupata di salute globale in tutta la sua carriera. E io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Radio Tremondo finisce qui. A salutarvi con me ci sono Alessandro Cesolini alla console, Marco Pompi in regia, Marina Lalovic e Costanza Spocci in redazione. Noi torniamo domani alle 6:50 alle 11:00. Buon ascolto con Radio 3 Scienza. Un saluto da Anna Maria Giordano.